Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Buongiorno e ben ritrovati anche questa domenica mattina da parte mia, Sandra Sain. Come ormai sapete, in questa trasmissione vi propongo ogni settimana alcuni tra gli incontri più interessanti che hanno animato i festival della nostra regione nel corso della passata stagione. Quello che vi propongo oggi è un incontro singolare. È il 7 marzo scorso quando sul palco del Festival Libro Muralto si accomodano il direttore artistico della manifestazione, Renato Martinoni, Giacomo Poretti, il Giacomo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, e Daniela Cristofori, attrice e psicoterapeuta, nonché moglie del famoso comico. L'occasione è data dalla pubblicazione di un libro di poesie inedite di Alda Merini, Il mio labirinto di assurdo silenzio, uscito per Manni Editore e del quale la brillante coppia ha curato edizione e prefazione. Nel libro compaiono tre piccole e preziose raccolte di Alda Merini emerse dagli archivi della casa editrice e tutte risalenti al biennio 1988-89, anni molto intensi sul piano personale e creativo per la poetessa. La piccola Spoon River, con ritratti di personaggi dei Navigli milanesi, Breviario sconsacrato, che ruota attorno al centro psicosociale frequentato dopo il manicomio, e infine I filibustieri della follia, con versi dedicati ad amici e amori. Nel corso di questa animata, un po' anarchica e a tratti irresistibilmente divertente conversazione, si scopre un legame di profonda ammirazione per la poetessa milanese scomparsa nel 2009, una riflessione sulla natura dell'arte, sia essa poetica, pittorica, teatrale, e non da ultima, una messa a fuoco del ruolo della sofferenza e della passione nella creazione artistica. La serata comincia con il ricordo di Giacomo Poretti del suo incontro con Alda Merini. Un incontro decisamente poco formale. Buon ascolto.
L'unica volta che noi tre, io, Giovanni e Aldo, abbiamo incontrato Alda Merini fu diversi anni fa, un'asta organizzata da Sotheby's, un'asta di beneficenza. Dopo, se volete, vi racconto che cosa abbiamo combinato noi, ma quando siamo arrivati lì eravamo proprio seduti in prima fila con Alda, lei prima ci salutammo formalmente e poi dopo un po' si è rilassata e a modo suo disse: certo che voi tre siete veramente tre deficienti, eh? Lo disse ridendo, forse lo pensava per davvero, no? Non aveva tutti i torti e è stata l'unica occasione in cui ci siamo visti e fecero appunto questa foto che gira un po' sui social.
Eravate molto giovani, deve essere quindi una foto. Beh, intanto la Merini, lo sappiamo, è morta nel 2009, ma quindi l'avete incontrata molto presto.
Secondo me sì, nei primi anni 2000 l'abbiamo incontrata, sì, in occasione di questa asta benefica dove abbiamo combinato un po' di disastri, ovviamente.
Hai detto prima che poi avresti raccontato ancora qualcosa di questa asta benefica, sì.
Successe così che ci invitarono, era per appunto un'occasione benefica, e per animare l'asta, che normalmente se non sei interessato all'acquisto rischia di essere un po' noiosa, allora abbiamo inventato questa gag. Io facevo il battitore, quindi stavo sul tribuno, no? come lì stavo lì, e a un certo punto chiamavo un artista, adesso non ricordo il nome, ma era abbastanza quotato all'epoca, e dico: prego, ora esamineremo il lotto numero 25. Loro due, Giovanni e Aldo, sono entrati vestiti con tutto di nero, con i guanti bianchi. Avete mai partecipato a un'asta? No, che ignoranti che siete. Ma hanno detto che questa parte del lago, vabbè, comunque in genere si mettono i guanti bianchi di cotone per non rovinare l'opera d'arte, in genere sono dei quadri che vanno presi sul bordice, in quel caso lì era una scultura, quindi prego signori commessi, entrino, facciano vedere l'opera del signor del artista Garnalli. Loro due entrano, portano questa scultura, a un certo punto fingono di inciampare e l'opera cade e va in mille pezzi, e c'erano dei collezionisti seri e tutti di così, tutti terrorizzati, no? E invece poi abbiamo detto che era una gag e ho detto, ma va a cagare, no? Cioè, proprio... Però è stata bella. Quindi l'Alda Merini ribadì, siete veramente dei deficienti.
Comunque Renato, se tu vuoi far vendere anche una cosa orribile, loro sono capaci di vendertela. Se vuoi fare un'asta, chiamali.
Questo bicchiere è stato eseguito a Murano nel 1625, base d'asta.
È stato tenuto in mano da? Non lo so.
Il conte di Durkas, che voi ben conoscete, giusto?
E quindi base d'asta?
$500,000.
Chi si offre?
Ha alzato la mano lei, eh? No, è veramente una nostra specialità, in particolare mia e di Giovanni, fare dei battitori d'asta.
Vabbè che siete una trinità praticamente. Allora, io sono stata per tanto tempo la moglie di Aldo Giovanni e Giacomo, eh? Lo dico.
Quando andiamo in giro che ci riconosco, spesso capita che magari andiamo in giro, ci vedono, siamo insieme, cioè, quella lì è la moglie di Aldo Giovanni e Giacomo. Renato, andiamo a smentire che...
Io non ho mai moderato due attori e vedo che il mio cammino sarà molto in salita. Ma no, non posso fare il professore, non so
vai,
cosa
vai,
devo...
Vai, Renato, vai, vai.
Non c'è da parlare
adesso
seriamente.
Beh, se apri, se dai la palla a lui, può andare avanti 20 minuti.
No, intanto
minuti,
voglio
eh?
Ringraziare l'organizzazione che non mi ha messo il vaso di fiori davanti se non mi vedeva nessuno. Ah no, ma voi siete in alto, si vede bene, vero?
Ma sto pensando comunque che Stefano Gilardi se la cava molto bene, perché... Se vi avessi invitati come attori avremmo dovuto spendere un sacco di soldi, invece vi invitiamo a parlare della Merini.
Ma porca vacca, ragazzi! Hai visto? Ci hanno ingannato, Dani! Porca vacca! Che furbizia!
No, ma adesso noi facciamo un pezzo di Shakespeare.
Sei
volete.
Veramente furbone! Sei veramente furbone!
Ci ammazziamo!
Vabbè, dai.
Io sono una persona di solito che non ride molto e quindi torniamo un attimo alla Merini forse, tanto abbiamo tutto il tempo per, anche per altre cose, ma Daniela, posso chiederti magari di leggere la poesia che sta proprio sulla quarta di copertina,
sì,
del libro, e così come dire coinvolgiamo anche la voce di questa,
giusto,
grande poetessa.
Eh sì, perché io penso che lei sia qua oggi, no? Con
certo,
noi.
Certo, ha il potere di farlo.
Perché un artista quando scrive l'opera è eterna, quindi è qui con noi. E io capii che il dolore può ricondurre alla morte. E l'uomo pietoso partì e mi lasciò il rimpianto segreto per le mie pene patite, per il mio sposo perduto. E l'uomo pietoso disse: ti lascio il filo di Arianna, mi cercherai dentro il mio labirinto di assurdo silenzio. E l'uomo pietoso partì sopra la nave felice, non fece più ritorno e non mi donò la parola. E non so più partire da terra, non riconosco più l'uomo e morirò di tormento io per il mio mitico Orfeo e piango amaramente per il mio amore perduto, per i suoi versi gentili, la sua statura gigante.
Facciamo un bel applauso.
Brava
Daniela. Beh, credo che queste parole, quando la poetessa dice il mio labirinto di assoluto silenzio, che è anche il titolo che voi avete voluto dare a questa raccolta di poesie, lo ricordo, poesie inedite, dica molto, no, sul dramma che questa donna ha vissuto. Forse il silenzio assoluto, come dire, è stato vinto grazie al dono della poesia, perché la poesia permette anche spesso di dire cose che magari la lingua comune non riesce a esprimere. Ma quali emozioni avete provato nel lavorare su questo libro? C'è una bella prefazione loro, che merita assolutamente di essere letta. Quindi io credo che quando si lavora su qualcosa, su dei testi, naturalmente li si legge, li si rilegge, li si conosce molto bene, e a un certo punto scatta qualcosa, non si sa quando, ma c'è un momento in cui scatta qualcosa, e quel momento è il momento in cui si entra nel mistero della poesia e si comincia a scoprire molte cose, a capire, ed è anche il momento in cui dentro di noi succede qualcosa.
Intanto questa raccolta sono tre raccolte, piccole raccolte, e sono una un po' diversa dall'altra, perché nella prima, che è la piccola Spoon River, sì. È come se voi, non so se vi è mai capitato, o come oggi qui sul lago che c'è un po' questa nebbiolina e magari incontrate qualcuno per strada, un po' lo riconoscete, ma forse mettete a fuoco qualche dettaglio. Ecco, questa piccola raccolta è come se fossero veramente dei piccoli ritratti dove la poetessa Alda mette a fuoco qualche anche ricordo di quello che lei ha vissuto, perché sono persone che lei ha incontrato, che conosceva, e quindi entriamo anche per un breve momento, è vero, in questa emozione. A volte lei è un po' arrabbiata, ci sono tante emozioni, c'è la rabbia, c'è la nostalgia, la malinconia, c'è il dolore, poi ci sono improvvisamente anche degli squarci di luce. Quindi entrare in questa raccolta, quando le abbiamo lette, ci sono state mandate da Agnese Manni, abbiamo, come dire, attraversato con lei un pezzo di vita, perché poi sono delle raccolte, delle poesie di che sono sostanzialmente 2 anni, tra l'88 e il 90, no? Quindi anche ho immaginato poi un po', io non ho avuto, non è stato un grande incontro questo, che voi avete avuto brevissimo, però io l'ho conosciuta attraverso la sua opera, e abbiamo immaginato che fosse, lei aveva perso il secondo marito, Pierri, che è stato, era medico e poeta, e che probabilmente è stato anche una figura per lei, come dire, non solo terapeutica anche, no? Cioè una figura affettiva importante, ma anche era medico, e quindi sicuramente è stato anche una medicina per lei, no? Una medicina per l'anima. E quindi siamo entrati nel suo mondo ed è stato molto bello. Io trovo che lei poi attribuisce l'ultimo verso di questa poesia che ho appena letto, i versi gentili. Lei aveva una gentilezza anche in questa voce un po' rotta, un po' anche per le tante sigarette che fumava. È stata poetessa prima di ammalarsi, diciamo, e secondo me è importante dirla questa cosa, che lei, un po' lo diciamo nella introduzione, che era posseduta in fondo, aveva questa dea che la, in qualche modo la rapiva, la costringeva a fermarsi, a soffermarsi su magari dettagli che per noi sono insignificanti, ma che per lei diventavano tanto, no? Proprio un motivo di emozionarsi. E quindi è con questo spirito che ci piace anche ogni volta ritornare, perché le potete leggere 1000 volte queste poesie, non so cosa ne pensi tu Renato, ma ogni volta è diverso, oppure ogni volta trovate una frase o un dettaglio che magari non avevate colto.
Quando ci è stato chiesto dall'editrice Agnese Manni di occuparci con una prefazione di questi versi, lì per lì ci è sembrato, ma sei sicura, no? Perché normalmente, come credo sia giusto che sia, le prefazioni o le postfazioni di un libro di poesie in genere vengono affidate a persone che hanno una competenza, degli studiosi che hanno. Non è proprio il nostro caso, no? Non siamo filologi, non siamo studiosi di Alda Merini, però è entrata nella nostra vita, a parte quell'episodio buffo che vi ho raccontato, però per frequentazioni di librerie, perché siamo un po' bibliofili, l'abbiamo ovviamente conosciuta leggendola, e poi la sua vicenda umana è quella, è stata la ragione credo decisiva che abbia fatto dire ok, ci occupiamo di questa cosa, perché non so se sia stato detto prima o fuori, Daniela oltre a scrivere, a interpretare spettacoli con me, il suo lavoro principale è quello di essere una psicoterapeuta e quindi ha a che fare diciamo con il disagio mentale. Io forse un po' matto lo sono, no non lo so, però è sempre stato interessante questa cosa. Mi dilungo un attimo per spiegare. Grazie appunto a Daniela che è al suo lavoro, ai suoi interessi, perché i suoi interessi vanno dalla psicologia sicuramente. Lei ha anche studiato teatro, lei ha studiato a Milano, è regista. E quindi l'arte terapia, che se volete poi ci addentriamo, è sempre stato qualcosa di importante nella sua vita e nella sua professione. Abbiamo conosciuto delle persone, Giorgio Bedoni, in questo caso particolare uno psichiatra lombardo, che per sua passione ci ha portato tante volte in Svizzera.
A Losanna.
A Losanna, a Berna. Ma a Losanna in particolare, perché questo va raccontato, e c'è questo museo dell'Art Brut creato e voluto da Jean Dubuffet, il quale subito dopo la Seconda Guerra Mondiale decise e fece questa raccolta di opere d'arte, per lo più pittoriche, di persone che erano state in campi di concentramento o in istituti manicomiali e psichiatrici, e creò questo museo proprio per dimostrare appunto il nome stesso della categoria dell'art brut, quindi un po' selvaggio, un po'
arte degenerata, no?
Veniva degenerata, un po' vista selvaggio. Come una... E qual è la differenza con la cosiddetta arte ortodossa? È che si dice, no, Renato, tu poi ci aiuterai, che l'artista il vero è quello consapevole che volontariamente scrive una cosa, eccetera. In realtà le opere esposte là al Museo di Losanna sono tutte di persone che spesso sono state in manicomio, hanno avuto disagi mentali, addirittura con traumi pesanti così. Eppure, se non si dicesse questa cosa, giudicheremmo quelle opere bellissime, no? Senza questo pregiudizio. Ho fatto questa lunga premessa per dire che grazie a Daniela e anch'io siamo appassionati di questa materia, dei famosi cosiddetti outsider, e quindi gli outsider hanno questa caratteristica, li si guarda un po' con sospetto, vabbè, ma che lì le matte, che lì quindi, no? La stessa cosa per Alda Merini. Quando si parla di Alda Merini a volte si è preceduti dalla sua fama manicomiale, no? E come se si volesse togliere qualcosa alla sua opera. In realtà, nella prefazione in particolare, Daniela si è molto dilungata su questo aspetto, che spesso il dolore è quasi necessario per l'arte. Se non ci fosse quello...
Mi viene in mente, mi scuso se magari non dovrei interrompere, ma mi sono occupato di un artista che ha avuto un percorso, Antonio Ligabue, e ci sono dei documentari, non sono tanti, ma ci sono dei documentari che mostrano il vero Antonio Ligabue mentre dipinge. E una cosa che mi ha sempre impressionato davvero in maniera profonda è quando lui dipingeva se stesso e si metteva a piangere. Ora, questo piangere non è solo un piangere, deve essere, non è solo un dolore profondo, deve essere probabilmente qualcosa di più che va nella direzione di quello di cui stai parlando tu in questo momento.
Beh, a questo punto passo la parola a Daniela, forse mi è venuta in mente questa cosa, scusami, tanto giochiamo un po' così, improvvisiamo. A proposito del Ligabue dipinge se stesso e piange, perché Daniela ha appena fatto una cosa a Milano al Teatro degli Angeli, al Teatro Oscar, al Teatro degli Angeli, che sono i teatri che dirigiamo con altre due persone, psicologia e teatro, no? E c'era questo inizio pirandelliano
che è anche quello che noi che citiamo nella prefazione, e di quest'uomo non so se voi lo conoscete, è un romanzo, Pirandello, credo che è il romanzo che ci ha messo più tempo a scrivere, ci ha messo tipo 16 anni, ed è Uno, Nessuno, 100.000. Magari qualcuno lo conosce, no? Molto.
Zaffaroni.
Ed è, no? Pensate che inizia proprio così, cioè c'è quest'uomo che davanti allo specchio si sta guardando perché si sente un brufolo nel naso, e la moglie passa e dice: ma cosa stai facendo? E lui dice: ma niente, mi guardo qua nel naso, mi fa un po' male, se mi premo mi fa male. E lei gli dice: ah, pensavo che guardassi che ti pende verso destra. Da questa frase della moglie lui sostanzialmente attraversa una vera e propria crisi di identità, perché dice: ma com'è possibile? È vero, intanto è vero, ma io come? Non mi sono mai visto, non ho coscienza del mio corpo, ma come? Io ho vissuto tutti questi anni in questo corpo e non mi sono mai accorto, ma chissà come mi vedono gli altri, chissà come mi vede mia moglie, ma allora chissà come mi vede lui, lei, cioè io sono, non sono io, sono come lui mi vede, come lei mi vede, chissà come mi vedono gli altri. Quindi sostanzialmente, diciamo, impazzisce, o forse, perché non vi svelo ovviamente come va a finire, però forse diventa veramente ciò che lui avrebbe voluto davvero essere, attraversando questa profonda crisi, dove fa delle cose strane, la gente, la moglie non lo riconosce più, insomma. E per tornare a Ligabue che piange, spesso se noi proviamo, no, a dire facciamo un ritratto di noi stessi, no, probabilmente ci sorprenderemmo di come noi ci vediamo, no? Perché viene fuori qualcos'altro, magari viene fuori appunto la parte più fragile, la parte che vogliamo nascondere, perché tutti ci mettiamo una maschera, perché giochiamo dei ruoli. E quindi, come dire, l'arte è, per tornare alla Merini, è sempre quella cosa che ci serve un po' per svelarci, ma anche un po' per nasconderci, no? Perché non vogliamo dire proprio tutto, e anche i personaggi che interpretiamo sono delle parti di noi. Noi che facciamo teatro sostanzialmente lo facciamo per curare noi stessi, perché mettiamo in scena delle parti, ce ne liberiamo anche. Io adesso stiamo facendo uno spettacolo sul tema del lavoro, e io faccio proprio la stronza, cioè sono una manager.
Ma veramente stronza, non così.
Lui è un povero portinaio che vive da 30 anni in questo condominio milanese, io arrivo, pram, lo licenzio in tronco. Perché dobbiamo mettere lì un robot, un'app, una cosa che dobbiamo modernizzare. E all'inizio io ero in crisi, perché dicevo: ma io non sono quella cosa, io non mi vedo, cioè dovevo farmi un po' forza. Poi c'è stata una trasformazione, stavi per dire qualcosa.
È venuta fuori la stronza che c'è in te.
Però, come dice Aldo, m'è passata. Mi sono liberata. Ed è vero, è una specie di terapia quasi, no?
No, ma è verissimo questa cosa qua.
È un gioco bellissimo.
C'è questo
teatro,
parallelismo, e ribadisco, è per questo motivo che non tanto inconsciamente abbiamo accettato di fare questa cosa, perché c'è assolutamente questo parallelismo, come ha detto benissimo Daniela adesso, tra il teatro e quello che fa l'Alda Merini. E ribadisco, dobbiamo fare uno sforzo di non dire: ah, ma l'Alda Merini è stata 15 anni in manicomio. Mettiamolo in fondo questa cosa qua. Anche perché lei, abbiamo potuto vedere un paio di registrazioni realizzate proprio dalla televisione della Svizzera italiana. molto significative, dove lei rifiuta questa descrizione di se stessa. Lei dice: è offensivo dire che io sono stato in manicomio, perché mi state togliendo qualcosa. È come se lei volesse dire, e molti studiosi, Borgna o altri, insomma, hanno anche detto che quel tipo di sofferenza, quel tipo di dolore che ha provato lei, è come se non è una malattia, è la difficoltà, certo, personalizzata di ognuno di noi, in particolare lei nel suo modo, di dire il mistero della vita, a volte l'inconoscibilità della vita, come ha detto bene Daniela adesso. I romanzi di Pirandello sono strazianti, perché appunto il tema è: ma io chi sono? Ma come? Non mi sono mai accorto che ho il naso che pende a destra, ma quello lì è l'inciampo ridicolo, ma poi diventa drammatico, perché io sono come mi vedo io, come mi vedono gli altri, alla fine è come tu mi vuoi, cioè rischia di essere così. E quindi è bella sta cosa, e voglio dire sta cosa, di ribadire la cosa di Daniela. Il primo spettacolo il primo si chiama Litigar Danzando, e parla del litigio tra le coppie, ma non dei nostri litigi, perché noi non litighiamo mai, abbiamo parlato dei vostri litigi, che voi siete molto litigiosi, no? E noi abbiamo
proposito di maschere, no?
Proposito di maschere. Ma il secondo spettacolo, che ne ha già parlato, ha detto, si chiama Funeral Home.
Tutti i titoli allegri, proprio.
Infatti il nostro amico produttore vuole, no, non va bene, quel titolo lì non va bene.
Bergamasco. Non voleva,
no,
non voleva.
Non viene nessuno a vedere quello spettacolo, no, sempre pieno, però...
Ma in realtà si rideva tantissimo.
Si rideva tantissimo, ma a un certo punto, e non lo dico perché potremmo ritornare nel Canton Ticino a fare
chi lo
siamo
sa.
Siamo già stati a
Bellinzona, l'abbiamo portato.
C'è un esito di questo spettacolo dove a un certo punto Daniela a un certo punto fa: no, io non ce la faccio a farlo. No, io non lo farò. No, ma Daniela è... Tu reciti quella parte lì. No. E anche lì ci abbiamo messo un po'.
Perché nella scrittura, insomma, uno dei due doveva morire. Io ho detto no, piuttosto muoio io, ma tu no.
No, piuttosto muori tu, Giacomo. No, cazzo, muori tu.
Cioè, veramente abbiamo fatto fatica. Ma chi è che muore dei due? No, piuttosto muoio
io. Si ride, ma il teatro, ma anche per voi spettatori, è... Non è una roba facile, non è una cosa così. No, allora, dico l'ultima cosa.
Che ti mette un po' nudo, cioè ti scontri con dei temi, la morte.
Beh,
ragazzi.
Daniela, Daniela, anni fa, prima che cominciassimo a lavorare insieme, lei appunto in quanto psicologa, un anno gli viene commissionato da un ospedale, un grosso ospedale vicino a Milano, di fare un famoso corso di formazione con una trentina di operatori tra medici, infermieri, no? E lei decide di mettere in scena quel racconto di Buzzati, Sette piani. Conoscete? Ma voi sapete tutto. Secchioni.
Che pubblico colto.
Pubblico colto. No, allora, se sapete come va a finire Sette piani, per chi non lo sapesse, c'è questo persona che va in ospedale, deve fare un check-up, venga pure al settimo piano, ma non ha niente, ha solo una lineetta di febbre, pian pianino scende.
Ecco.
Fino all'ultimo piano. C'era così.
Cioè, la gravità delle malattie era proporzionale al piano, per cui partivi con zero, poi piano piano aumentava, al piano uno morivano.
E c'era, pensate, cos'era un primario? Chi era quello? Era un medico?
Sì, era un amministrativo, ma addirittura ha detto no, io questo qua, noi siamo un ospedale, noi non possiamo fare una cosa così. E io ho detto, ma è una cosa ironica, dovete immaginare, no?
Beh, signora, o chi l'ha visto, il finale è tragico, quello
sì,
di Pulsar. Abbiamo dovuto modificare il finale.
L'abbiamo...
Finisce, muore, e poi alla fine ha detto, no, è tutto un sogno.
È un sogno, è un incubo.
E quindi hanno potuto farlo.
Sì. Ma pensate, a proposito dell'intuizione creativa degli artisti, questo racconto di Buzzati si è realizzato ai tempi del Covid, perché veramente poi, proprio in quell'ospedale, ahimè, cioè se ci pensate, chi finiva in pronto soccorso a piano terra, e da lì spesso uscivano, ok? Quindi certe follie cosiddette degli scrittori o dei poeti in realtà sono delle intuizioni incredibili di qualche cosa che potrebbe un giorno realizzarsi veramente. Loro hanno forse più spiccata questa fantasia, anche questa capacità di andare oltre l'immaginabile, e forse ogni tanto anche aiutarci, forse a darci dei moniti, a dirci ma forse
se posso dire qualcosa,
vai.
Io non credo molto nell'idea romantica della follia come produttrice di arte, cioè che l'arte nasca come, diciamo, risultato diretto della follia. Questa è una visione molto romantica, però credo che la malattia psichica o la follia consentano o portino ad avere una percezione della realtà del tutto particolare. Penso al caso di Ligabue o al caso di Campana, per esempio, no? Quindi è questo forse un elemento determinante nella produzione artistica di queste persone. Però Giacomo, possiamo leggere una poesia di Alda Merini?
Per fare un racconto occorrono molte cose, prima di tutto una buona predisposizione alle bugie, poi la capacità di smentirle, infine alcuni dati storici, poi un buon analista che faccia una divisione netta tra sogno e realtà, infine un buon critico che sappia ricevere dalle tue mani il lavoro senza soffiarti in faccia il proprio limitrofo desiderio, puoi un buon editore che non vagheggi di portarti a letto. Si avrà così la classica operetta morale che farà contento Giacomo Leopardi. Alla Merini questo,
Vediamo che Alda Merini è una poetessa anche molto colta, tra l'altro. E mi colpisce il primo verso, il secondo, mi scuso, che dice che per fare un racconto bisogna essere bugiardi in qualche maniera. La Bibbia dice che il viaggiatore è un bugiardo, cioè chi racconta del proprio viaggio lo fa raccontando delle menzogne. E vorrei ricordare che Ulisse, nell'Odissea, è il campione dei bugiardi, dei menzogneri, di quello che sa raccontare un sacco di balle. Che cosa c'è dietro questo, secondo voi? Cioè, raccontare bugie sembrerebbe una cosa molto banale, no? Ma probabilmente non è solo questo, c'è qualcosa di più. C'è forse anche, stavo pensando prima quando avete fatto accenno al teatro, a me sembra che nella poesia di Alda Merini ci sia molto teatro. Adesso poi dovrei definire bene che cosa vuol dire teatro, ma qualche volta sembra di essere su una scena, e accanto a questo mi viene in mente un'altra cosa, che nella storia del teatro, per esempio nel Medioevo, c'erano i giullari, c'erano commedie dell'arte, ci sono delle figure che emergono proprio perché non dicono la verità, oppure perché dicono la verità con un coraggio spudorato, cioè dicono cose che gli altri non hanno il permesso di dire. Qualche volta ho l'impressione che la Merini faccia questo, cioè nelle sue poesie urli cose che, diciamo così, la società per bene non permetterebbe mai di dire. Questo forse è anche un tratto che la rende molto, molto amabile, no? Che attrae molto. Cosa ne pensate?
È un bel tema questo che tu lanci così, della menzogna, no? Insomma, intanto la menzogna ci consente un po' di, come dire, di salvare la faccia, perché a proposito di viaggi, no, mentre tu parlavi, citando ovviamente Ulisse, ma se noi pensiamo a volte, quando torniamo da un viaggio, e magari non è andato tanto bene, no? Quando abbiamo visto delle cose belle, non so, un albero che era alto da un metro diventa 10 metri, dobbiamo sempre un po' ingigantire, dobbiamo far vedere, non possiamo raccontare magari che, no, che non è andata così bene, non racconteremo mai che ci siamo svegliati, avevamo le vesciche oppure che no. E quindi la menzogna primariamente credo che abbia proprio una funzione sociale di difenderci da qualche cosa che non vogliamo svelare, proprio di salvare un po' la faccia, anche di mediare nei rapporti, di non essere troppo onesti, nel senso che magari potremmo dire una cosa che ferisce l'altro, preferisco non dirtela, no? Quindi, come dire, è anche una forma a volte, no, di gentilezza, poi può diventare patologica, allora vabbè, però in fondo, se pensiamo un po' anche adesso all'uso dei social che si fa, no? Che cos'è che postiamo? Sempre le cose, cioè non è che postiamo quando ci svegliamo la mattina che siamo un po', no? Tutti come sappiamo solo noi, mica mettiamo quella foto lì, mettiamo quando andiamo al ristorante bello, mettiamo il piatto bello, no? Quindi è in fondo è una forma di teatro anche quella, no? Ci mettiamo in scena, ma mettiamo sempre in scena quella parte che non è sempre la più vera in fondo, perché noi non siamo sempre così perfetti, performanti, belli, truccati. Cioè adesso io mi sono vestita bene perché venivo qua, ma stamattina quando mi sono svegliata come tutti avevo avuto i miei capelli così. Quindi in fondo, per esempio, nel mio lavoro di psicoterapeuta spesso ci diciamo, no, che come si può accedere a una verità su se stessi quando spesso nelle patologie più gravi è come se si fosse strutturato un falso sé, adesso dico, no, una cosa, e quindi arrivare a portare una persona a scoprirsi per quello che davvero è un percorso mica facile, è un percorso lungo, perché anche quella persona può aver avuto bisogno di mettere in scena quella parte di sé e non altro, perché non voleva magari perdere l'amore dei genitori, non voleva deludere. Quindi ti ricordi, Giacomo, quanto ci colpì quando uscì quel romanzo di Carrère che è tratto da una storia vera,
L'avversario,
non so se ve lo ricordate, che è una storia vera di quest'uomo che per una vita finse di lavorare al CNR di Ginevra, in realtà vagava per i boschi.
Perché fingeva di essere un medico e lavorava a Ginevra, esatto. In realtà non era laureato.
Non era neanche laureato.
Fatto vero, e poi sterminò la famiglia.
Sterminò la famiglia, fatto vero. Non so se tu lo conosci, è un romanzo inquietante, ma per esempio racconta di come una menzogna, magari se avesse scritto delle poesie si sarebbe curato quest'uomo, no? Invece ha mantenuto questa doppia vita e quindi questa drammatica fatica nell'anche mantenerla, che poi ha avuto un esito terribile. Per cui a volte le menzogne ci serve e magari l'arte, e spesso l'arte ci aiuta, che sia la scrittura, che sia... tu prima citavi l'arte terapia, no? Quindi il disegno, la pittura, a invece metterle sul foglio. Allora se io la metto sul foglio, intanto posso cominciare a guardarla, anche a piangere, come faceva Ligabue. E pensa che quando i primi laboratori di arte terapia nascono, proprio quando non esistevano i farmaci in psichiatria, quindi come... contenere i momenti di agitazione dei malati, no? che spesso sono preda di ossessioni, allora ti do un pennello e tu cominci. E siamo stati a San Giovanni in Lupatoto, dove c'è stato uno dei primi, vicino a Verona, uno dei primi laboratori di pittura all'interno dell'ospedale, dell'ospedale psichiatrico, e uno di questi malati, Carlo Zinelli, è diventato un pittore quotatissimo.
E un outsider. Quadri,
un outsider, ovviamente ha avuto la fortuna di questo Michael Noble, era l'artista che teneva questo atelier, e quindi lo ha anche aiutato, no, ad esprimersi, così come farebbe bene a tutti noi, per esempio, no?
Ma infatti questo argomento qua è veramente forse l'argomento centrale, no? Perché quando si parla di poesia, si parla di letteratura, di arte, beh, intanto bisogna sgombrare il campo e dire sì, vabbè, ma quelle lì è gente spostata, sono bizzarri, sono matti, magari anche sì, però io penso che alla base di tutto, diciamo, dell'arte, scusate, devo fare delle generalizzazioni, che non sia la pura arte decorativa, no? Io credo che letteratura, pittura, scultura, cinema, teatro, tutte le forme d'arte,
musica,
la musica, ci sia dentro un desiderio di chi lo fa, degli artisti appunto, di raccontare, di parlare della vita, di parlare del mistero della vita, a volte del peso, dell'incomprensibilità, perché a volte la vita ci può sorridere, ci può anche spaventare, ci può terrorizzare, e quindi la bugia intesa come fantasia, come immaginazione, è l'elemento principale dell'arte. Io mi ricordo che da ragazzo, quando lessi per la prima volta La Metamorfosi di Kafka, io sono rimasto colpito, e ancora adesso tutte le volte che leggo la prima pagina rimango colpito. E se pensi alla vita impiegatizia di Franz Kafka, come abbia potuto scrivere quel romanzo? Quindi banalmente si può dire, vabbè, ma è scemo, è spostato, si è drogato, no? Ma no, in realtà è la bugia, la fantasia, perché è chiaro che è una bugia che uno si sveglia al mattino ed è uno scarafaggio, ma in realtà mi verrebbe dire, spesso noi lo facciamo, tutti a teatro lo fanno, inventiamo delle storie, quello che facciamo è anche, inventiamo delle storie, perché inventando delle storie intanto prendi un po' di distanza da te stesso, perché sennò devi fare un altro lavoro, no? Daniela, tu lo sai bene, diventa quasi insopportabile parlare di noi stessi, fare del biografismo, è quasi insopportabile, è difficilissimo. Invece, con l'utilizzo della fantasia, dell'immaginazione, inventare storie, sicuramente trae beneficio. A teatro chi trae beneficio è l'autore e il pubblico, l'attore è quello che soffre, perché è un tramite, no? Ma pensate, chi l'ha scritto? Shakespeare che ha scritto, Pirandello, no? E il pubblico che gode, o la tragedia greca, la catarsi, quella parola lì è stata inventata per quella cosa lì.
Beh, Aristotele lo dice bene nella Poetica. Nella Poetica lui dice proprio che la catarsi ci aiuta a purificarci delle emozioni, soprattutto della pietà e del terrore. Pensa come avevano intuito di quanto avevamo bisogno dell'arte per stare bene, ed era collettivo, era un rito collettivo, no? Che si compiva tutte le volte che andava in scena un dramma.
Stiamo volando ad altitudini notevolissime, eh? Abbiamo preso l'aereo, stiamo salendo. Cosa hai preso? Scusa, avevi in mano il libro.
Sì, ma posso dire un'altra cosa, certo, Renato? È che... ecco, non vorrei che succedesse questa cosa, che noi tre qua sul palco stiamo parlando, sì, vabbè, stiamo parlando dell'arte. Io credo che invece riguardi tutti quanti questa cosa, no? Perché tutti quanti siamo alle prese, e non necessariamente in maniera dolorosa, ma anche in maniera allegra, bella, esaltante. Tutti quanti dobbiamo occuparci della nostra vita, e per la maggior parte del tempo della giornata siamo lì che facciamo cose, lo diciamo nello spettacolo nostro di Daniela, che magari non ci piacciono tanto, ma mi arrivare alla fine del mese, bisogna portare a casa dei soldi per sostenerci, eccetera. In realtà la cosa è qua, senza dubbio dismentita, tutti quanti desideriamo, è occuparci della vita in sé, o divertirci o scoprire che cos'è questa cosa, porci delle domande che normalmente non ce le poniamo mai. Non è un'attività a parte questa cosa qui. Oggi, ieri pomeriggio sono andata a Locarno, lì abbiamo parlato, sì, delle poesie, ma in realtà dovrebbe essere la cosa più importante di tutta la nostra vita. E poi dico una cosa, ma senza polemica, anzi, per suscitare la discussione, tu dici che non credi in quella visione romantica della follia. Hai ragione, hai ragionissimo. Però se noi andiamo a studiare le storie di molte opere d'arte letterarie, di artisti, beh, Hölderlin, se lo conoscete, ha passato quanti anni? 30 anni, 40 anni, chiuso dentro in una torre, assistito dal suo cameriere, assistente, non so neanche come chiamare, l'unica persona di cui si fidava, chiuso lì dentro. E poi mi colpì molto quando un esegeta, un filologo di questo poeta Rilke, e lui stesso Rilke disse che quando compilò...
Sai che Rilke ha abitato anche qua a Muralto,
esatto,
tra l'altro.
Quando lui disse compilai le leggi duinesi, è stato posseduto per 2 o 3 settimane, non poteva né mangiare né dormire, perché adesso non voglio dire che siamo tutti così, no? Però Aldo non è normale, dai. È normale. Noi stessi non siamo normali, no. Sono sicuro.
Ringrazio molto, mi spiace di dover interrompere, e poi vorrei anche lasciare un po' di tempo per, come si chiama, il firmacopie, ma avete un numero fisso, diciamo 10 copie poi basta, oppure siete disposti?
No, non siamo mica svizzeri noi.
grazie a tutti.
Grazie a voi.